slash radio web presenta UICICOM, la voce del territorio e non solo.
UICICOM, puntata di mercoledì 26 marzo del 2025. La cominciamo con il Consiglio regionale del Piemonte. Il presidente Franco Lepore in collegamento. Presidente, bentornato.
Buongiorno Renzo e buongiorno a tutti gli amici ascoltatori.
Eccoci qui, Presidente, tante le iniziative come al solito, tra la declinazione piemontese di quelle nazionali alle iniziative più personalizzate, localizzate. Da dove vogliamo partire per un ragguaglio su quanto fatto nelle ultime settimane?
Possiamo partire dal fatto che nel mese scorso, in occasione della Giornata Nazionale del Braille, abbiamo organizzato un interessante convegno che ci ha dato l'opportunità per confrontarci sull'attualità di questo sistema di scrittura e lettura per le persone cieche. Abbiamo ospitato due relazioni. La prima ci ha fatto un pochettino l'excursus di quasi 200 anni di Braille e ha fatto anche un riferimento ai giorni nostri, quindi all'utilizzo del Braille con le nuove tecnologie, cercando di spiegare che non sono antagonisti, si possono tranquillamente utilizzare i computer, le Braille e leggere tranquillamente in Braille. La seconda relazione ci ha illustrato un progetto molto interessante promosso da una scuola della provincia di Cuneo, una scuola elementare, dove è stato insegnato a tutti i bambini il Braille in modo da creare un contesto maggiormente inclusivo per gli alunni con disabilità visiva, un progetto che è stato anche ripreso dalle testate delle televisioni a livello nazionale, quindi è una cosa molto bella, che è piaciuta anche alle famiglie. Questo è molto importante, perché è piaciuto anche alle famiglie degli alunni vedenti, proprio un sintomo di inclusione. L'ultima parte di questo convegno è stata dedicata al conferimento del premio Sguardo in Rilievo ed edizione 2025. È un premio che noi consegniamo ogni anno a tutte le personalità, gli enti e le istituzioni che si sono distinte per favorire l'inclusione delle persone con disabilità visive. E quest'anno abbiamo premiato il Museo Egizio perché ha predisposto dei percorsi culturali altamente accessibili, inclusivi e fruibili dalle persone cieche e ipovedenti.
Ecco, ne avevamo fatto cenno di questa partnership e del fatto che possiamo dire finalmente che è andata a regime l'impostazione di inclusività per la fruizione dell'arte, almeno per quanto riguarda il Museo Egizio e non solo a livello di istituzioni artistiche piemontesi.
Sì, anche perché diciamo che è cambiato un pochettino la visione. Si è passato da un progetto che magari voleva, tra virgolette, fare un favore alle persone con disabilità visiva, ha una visione pienamente inclusiva per tutti i pubblici con e senza disabilità. Tant'è vero che tutte le accortezze, le tecnologie, gli strumenti che sono stati utilizzati in questo percorso del Museo Egizio possono essere utilizzate indipendentemente da un pubblico cieco, pubblico vedente, nell'ottica dello Universal Design, in modo da concentrarsi esclusivamente sul visitatore, sul turista, a prescindere dal fatto che abbia o meno una disabilità.
Il famoso "se va bene per noi, va bene per tutti", volendolo, esatto, volendolo sintetizzare in maniera semplice, ma comunque efficace. Bene, bene, Presidente, sono settimane ricche, quindi da questo punto di vista non mancano poi i momenti in cui, dal punto di vista conviviale, se ci si apre anche alla cultura, ma la base è quella della convivialità. Ad esempio mi viene da pensare ai Blind Coffee, che sono ormai un classico.
Sì, è un progetto che ci sta dando tantissime soddisfazioni. Abbiamo una collaborazione ormai avviata da un paio d'anni con il Museo Lavazza. Organizziamo mensilmente dei talk dove invitiamo personaggi di vario genere, appartenenti al mondo dello spettacolo, del giornalismo, dello sport, della cultura, e cerchiamo di conoscere il loro punto di vista sulla disabilità visiva in un contesto fresco, leggero, informale e anche in alcuni casi divertente, anche perché la scorsa settimana abbiamo ospitato una comica di cabaret, e emergono degli aspetti veramente interessanti, perché in alcuni casi purtroppo si capisce quanto ancora poco le persone vedenti sanno del mondo della disabilità visiva, e in altri casi abbiamo un approccio spontaneo dove cerchiamo di far capire che in fondo siamo tutti uguali nelle nostre unicità. Il momento conclusivo poi di Blind Coffee, come sempre, è rappresentato da una degustazione al buio del caffè, ovviamente essendo in casa Lavazza, caffè rigorosamente Lavazza, declinato in vari aspetti, quindi non solo esclusivamente il caffè espresso che noi siamo abituati a bere durante il giorno. La scorsa settimana ci hanno addirittura fatto assaggiare un cocktail alla base di caffè.
Ah, questa è veramente una cosa curiosa, mi piacerebbe provarla. Diciamo che a livello di partnership vi siete affidati bene,
Sì, anche perché ci hanno, adesso su questo aspetto non posso dire molto perché stiamo lavorando, però ci hanno coinvolto anche per rendere maggiormente accessibili e fruibili le macchine per il caffè, però mi fermo qui perché non posso dire molto.
Presidente, questa è una crudeltà proprio, un piccolo spoiler, restiamo con la curiosità, però a breve promessa solenne di racconto anche con tutti i protagonisti di questa iniziativa.
Sì, assolutamente sì, poi a tempo debito, quando poi le notizie potranno essere ufficiali e comunicate, sarete uno dei primi a saperlo.
Ecco, allora, perdonato allora, grazie Presidente, buon lavoro e a presto.
Un saluto a tutti, buona giornata.
Ci riascoltiamo prestissimo col presidente del Consiglio regionale piemontese Franco Lepore. Passiamo a Cagliari, torniamo a Cagliari e abbiamo in collegamento il commissario straordinario Bachisio Zolo. Bentornato.
Buongiorno a tutti, mi sentite?
Forte e chiaro, buongiorno.
Bene.
Eccoci,
buongiorno.
Qui, fervono i preparativi sia per l'assemblea come un po' in tutte le sedi, ma ciò non ha fermato l'attività quotidiana della sede, perché sul giornale online ho visto un moltiplicarsi di news, di iniziative, di informazioni, di aggiornamenti sulle tantissime cose che da inizio anno avete messo su.
Sì, allora noi... intanto è accanto a me anche la vice commissaria, la componente della direzione nazionale, Simona Trudu.
Buongiorno, certo, anche a Simona.
Certo, che vi saluta affettuosamente.
La cara Simona.
Noi abbiamo sicuramente dato un impulso importante all'attività della sezione, sia in vista naturalmente dell'assemblea, quindi con una informazione precisa e puntuale dei soci e l'avvio di incontri anche sia da remoto sia nella stessa sezione, per cercare di ripristinare quanto prima la vita democratica di questa che è stata e dovrà tornare ad essere una gloriosa sezione, la sezione della Sardegna più importante, senza togliere nulla all'amico Santoro di Sassari, perché poi mi sgrida. Comunque, sicuramente abbiamo in corso diverse attività, sia culturali, sia ricreative e sociali, ma in modo particolare stiamo anche curando l'aspetto della mobilità. E infatti col CTM, che è il Consorzio dei Trasporti Mobili di Cagliari, anche oggi pomeriggio abbiamo un incontro in cui loro cercheranno di dare risposte precise, puntuali, alle indicazioni che i nostri soci e soprattutto quelli che utilizzano ogni giorno, quotidianamente, i mezzi pubblici daranno i suggerimenti che il CTM, attraverso uno staff tecnico importante e attraverso contatti direttamente con la presidenza del CTM, ci potranno dare rispetto appunto alla mobilità urbana dei nostri soci.
C'è qualche...
Inoltre sì. abbiamo come abbiamo detto diverse conferenze di tipo informativo, culturale e sociale. Svariamo da qualcuno, da un professore non vedente che parla di Seneca ad attività che riguardano la memoria, quindi è importante, sono iniziative molto importanti che noi abbiamo messo in cantiere per cercare di rimettere appunto un po' di carne al fuoco tra le cose che i soci vorrebbero sentire e partecipare nella sezione. Ecco.
Ecco, la domanda è che tipo di risposta dopo settimane, mesi inconsueti, difficili, danno i soci a tutto l'ampio ventaglio di possibilità che gli state prospettando?
Ecco, allora, devo dire io la verità, io sono subentrato il 23 di ottobre e ai primi incontri non c'è stata una grande partecipazione. Poi, come avviene nelle cose, si è sparsa la voce, qualcuno ha detto che la cosa poteva essere molto interessante e adesso dobbiamo dire che alle conferenze e agli incontri partecipano 30, 40, 50 persone, quindi abbiamo avuto dei risultati molto, molto, molto incoraggianti da questo punto di vista. Tra le altre cose, addirittura hanno chiesto di registrare, e lo facciamo, gli incontri in modo che chi non può essere presente possa riascoltarli, non solo, ma per chi non può riascoltarli, anche per ragioni di tempo, ci hanno chiesto di fare una sintesi degli incontri, sintesi che trasmettiamo nei notiziari vari che mandiamo in onda dalla sezione.
Molto interessante, questo a testimonianza anche appunto del grado di coinvolgimento, di interesse dei soci riguardo queste iniziative. Ce n'è una in particolare che a vostro parere dovrebbe avere il massimo del riscontro?
Sì, allora abbiamo c'è un io facevo l'insegnante da prima di andare in pensione, insegnante. Tra i miei alunni c'è uno che è diventato professore universitario e si occupa di memoria e fa dei laboratori sulla memoria che sono particolarmente seguiti dai soci.
Bello, qualche dettaglio in più, perché l'argomento è intrigante e molto poco frequentato, effettivamente.
Esatto, allora, siccome, tenuto conto del fatto che per i ciechi e gli ipovedenti, ma soprattutto per i ciechi, la memoria rappresenta uno scrigno di conoscenza, di ricordo, allora si deve, questo professore sta insegnando delle tecniche per cercare di conservare il più a lungo possibile la memoria delle cose piacevoli, delle cose importanti, e questo raggiunge anche un altro obiettivo importante, e cioè, siccome la gran parte dei soci che frequentano queste conferenze sono si avviano, diciamo, alla terza età, questo diventa anche uno strumento per allenare la mente e non farla invecchiare.
Quindi stiamo parlando di un allenamento che poi, sì, quindi alla base c'è anche una rivoluzione proprio del paradigma, perché in tanti danno per scontato che il passare degli anni cancelli la memoria sia un processo irreversibile, invece almeno diciamo in parte non è così.
Diciamo che anche la memoria, come tutto il resto,
si deteriora, per carità.
Si deteriora. Quindi se non ci sono delle tecniche alla base per cercare di mantenerlo il più vivo possibile, capita anche quello.
Però c'è qualcosa che si può fare, pur nel rispetto chiaramente della natura. Ecco, questo è il messaggio che deve passare.
Esatto, questo deve passare, certo. Come tanti utilizzano le gambe, camminano fino a 70-80 anni e si tengono in forma, altrettanto vale per la memoria. Anzi, voglio dire, l'aspetto fisico è più facile curarlo, nel senso che questo aspetto occorre una guida che sia padrone di tecniche, che riesce a trasmettere, e poi attraverso appunto questi laboratori si hanno dei riscontri immediati rispetto ai risultati che si possono ottenere.
Decisamente. E allora, grazie di questa testimonianza, buon lavoro del tanto che ne state facendo, del tanto che continuerete a fare, e a presto.
Io la ringrazio Slash Radio Web per aver fornito l'opportunità anche di parlare di questi argomenti che possono essere anche importanti, e soprattutto con la speranza di suscitare anche un po' di curiosità negli ascoltatori. Grazie e buona giornata.
Buon lavoro e a presto, Bachisio.
Grazie,
Zolo.
Bachisio Quando ritiene, sì, opportuno, Bachisio Zolo c'è sempre.
Evviva, lo sappiamo bene di poterci contare, così come lo sanno i soci di Cagliari. Un saluto anche a Simona Trudu, Bachisio Zolo, commissario straordinario della sede territoriale del capoluogo sardo. Passiamo adesso, torniamo in continente, avrebbe detto proprio Bachisio, e andiamo a Modena. Ivan Galiotto, presidente, bentornato.
Buongiorno a tutti, ciao Renzo.
Eccoci qui, arriva la primavera e cominciamo a chiederci: ma quest'anno a Modena le uova torneranno? E per fortuna la risposta è sempre confortante.
Certo, come il profumo dei fiori che si sente in questi giorni quando si arriva all'Unione. Sì, sì.
Sì. Che bello. Ah, perché dov'è?
Un po' peggio per chi è allergico ai pollini, ma
questo ci dispiace. Ma è ubicato in un contesto che favorisce.
Siamo
così
in una zona, così vi racconto un po'. Siamo in una zona industriale a 5 minuti dal centro, proprio all'interno proprio del primo anello della città. La prima zona industriale, si arriva a un minuto dalla tangenziale, quindi è la tangenziale che gira intorno a Modena, l'uscita 4, un minuto si arriva da noi a prendere le uova.
E c'è comunque del verde e i profumi della primavera.
Certo, assolutamente sì.
Bello.
E quest'anno dobbiamo anche dire che siamo stati un po' più bravi del solito, ma la Pasqua che è venuta un pochino più alta quest'anno, e devo dire che in settimana finiamo con la vendita delle uova.
Sì, perché effettivamente
abbiamo già finito.
Ah, già finito?
Già finito, sono già arrivate. Renzo, quest'anno i ragazzi sono stati non bravi di più. Già finita, manca un mese a Pasqua.
Manca un mese, no, infatti questo...
che devo dire, la prossima volta ne prenderemo di più.
Per forza, cioè evidentemente tanta voglia di uova di Pasqua e anche di solidarietà, perché è chiaro che c'è anche la forma di sostegno che viene accoppiato, e del resto direi che un binomio migliore non si poteva trovare.
Assolutamente, poi quando i ragazzi le sponsorizzano, che sanno che vanno poi a sostegno delle attività che facciamo poi quotidianamente, chi viene in palestra, chi viene a fare il corso di iPhone e quant'altro, si impegna a maggior ragione, perché così manteniamo quel pochino che riusciamo a fare.
Che poi, diciamolo Presidente, c'è talmente tanta scelta oggi come oggi a livello di uova di Pasqua che restare delusi è un attimo. Se non fossero buone, direi che anche la raccolta non sarebbe andata bene, nonostante.
Certo, buone, ma poi, come si dice, è anche un po' buono chi le offre, perché sennò si andrebbe poi da un'altra parte con tanta offerta, diciamo anche questo. Poi
ecco Presidente,
quello che di Cesare. No.
No, dicevo,
l'ultima Pasqua, sì. Quest'altr'anno Renzo bisognerà che senti qualcun altro, io sono a fine mandato, diciamo anche ai radioascoltatori, sabato mattina abbiamo l'assemblea qua a Modena,
sì.
Nella tenuta del Conte Forni, che abbiamo scoperto che 50 anni fa era tra i fondatori, i primi qua in sezione a Modena, e torniamo in questa struttura che fa attività con i disabiti, carrozze, cavalli, ipoterapia. E saremo lì per il rinnovo delle cariche. Dopo 15 anni, 12 a maggio, cambia il Presidente.
Noi l'abbiamo già fatto il discorso nel corso del Focus su Modena, però dato che effettivamente di qui al rinnovo non credo che avremo modo pubblicamente...
regala questo quest'anno.
È anche simbolico questa sì. Storia. C'è più...
E le dirò anche che la giornata dell'insediamento l'abbiamo già fissata e sarà martedì 1 aprile.
Martedì prima, quindi magari se le cose vanno in maniera strana diremo è stato un pesce d'aprile.
Ecco. Avremo a chi dar la colpa.
Benissimo. Come è stato l'avvicinamento, visto che siamo proprio in procinto del rinnovo delle cariche? Come vi dite, soddisfatti della partecipazione, del farsi avanti? Perché tante volte tanti colleghi raccontano, sì, a livello di intenzioni, si parla con tanta gente che vuole impegnarsi, quando c'è da stringere uccel di bosco. A Modena come è andata? Dobbiamo
già parlare. Guardi, ho appena messo giù il telefono con la Presidente della Croce Blu di Carpi, faccio proprio nomi e cognomi, e parlavamo tra Presidenti, perché ho chiesto un'informazione, e parlavamo di quello che è l'evoluzione del volontariato. Dopo non parliamo della società, che è un'altra cosa ancora, ma l'evoluzione del volontariato negli ultimi 15 anni si è appesantita, non è più dinamica come prima. L'unica roba che ti posso dire è che intanto in certe situazioni ci vogliono delle competenze, perché per dare aria alla bocca siamo capaci tutti, Renzo, ma dopo è quando stringi che vedi se poi il carattere porta a quello che deve essere il risultato, volenti o nolenti tante volte. Però dico anche che la prima obiezione non è tanto il mio impegno per quello che posso, ma non ho le competenze, e la responsabilità non ce la toglie più nessuno. Questa è la grande questione, perché o facciamo giustamente l'associazione di periferia e siamo capaci, si può dire bene o male tutti, ma con la crisi e con le problematiche che ci sono, o riusciamo a mettere a tema qualcosa insieme, o altrimenti poco, ma ci vogliono tante competenze, e le nostre idee o sono supportate da queste competenze, altrimenti rimangono idee, perché gli altri dopo a parole ti sommergono. E questo è il problema. Io ho 12 anni di esperienza nel mio piccolino qua, a Modena, una delle più piccole d'Italia, non siamo grandissimi, ci mancherebbe, però non è 15 anni fa.
Infatti, anche perché...
Io li ho introdotti tutti piano piano, se vuoi in due secondi ti spiego anche come ho fatto un gruppo WhatsApp ridotto all'interno del gruppo dei soci, ho detto io lascio il posto, come giusto che sia, perché dopo diventa quello che manipola, quello che fa e quello che briga, perché tanto anche non essere sulla piazza ci si arriva lo stesso, perché tante volte non abbiamo niente da fare, telefoniamo e al telefono se ne dicono tante. Quindi ho fatto questo gruppo ristretto rispetto agli anni scorsi, che sicuramente c'era un pochino più di adattamento alla cosa, perché poi comunque la gestione era mia, adesso che non lo è più, abbiamo fatto una rosa di 10 persone, un consiglio dovrà essere di 7 e poi andremo a sorteggio, tant'è che anche ieri abbiamo fatto una riunione con il nostro avvocato, perché chi dovrà prendere in mano l'associazione deve sapere cosa vuol dire essere un presidente, un vicepresidente e un consigliere delegato, e poi ognuno, il primo di aprile andremo a sorteggio, ma non sappiamo neanche da chi è formata la rosa.
Accidenti, molto...
Ma si fa così...
Molto trasparente, molto trasparente, ecco,
sì,
è questo
sì,
il,
come sempre è stato a Modena.
E questo è il messaggio che lasciamo ai soci, che chiaramente, bene o male, cioè, ci sarà sicuramente qualcuno entusiasta, qualcuno meno contento, come è normale che sia, specie in un lasso di tempo così lungo, però è chiaro che hanno potuto sempre tutti contare sul presidente Galiotto e sulla sua squadra.
Renzo, mamma nostra, faceva fatica a mettere d'accordo due, io avevo una sorella e basta, ma si fa fatica in due, si immagini lei 320,
certo.
Sono tutte gioie.
Però non si devono preoccupare i soci di no. Modena, ecco, salutiamoci così.
Anzi, alla grande, Renzo, alla prossima.
Grazie di cuore.
Auguro una buona Pasqua a tutti.
Grazie, altrettanto al presidente Ivan Galiotto, a Modena, ai soci di Modena, alle uova, che chi se le ha accaparrate, se le tiene strette, secondo me se le sta già mangiando, nonostante manchi un mese alla Pasqua, ma sono andate a rube ed è una cosa bella da tutti i punti di vista. Cari amiche e cari amici, siamo arrivati in fondo a questo appuntamento con UICOM, il prossimo naturalmente tra 7 giorni a partire da ora, meno mezz'ora, quindi alle 10:30 di mercoledì 2 di aprile saremo anche fuori dall'aura del pescione d'aprile, chissà martedì prossimo quanti scherzettoni vi faremo anche noi, io già me li vedo al di là del cristallo. I nostri signor Renato e Alessio Germini farci un sacco di pesci d'aprile, che ne so, tipo non presentarsi e quindi darci questa leggerissima difficoltà di messa in onda, ma loro sono così matti e imprevedibili, quando arriva il primo aprile, immarcabili. Non fate così anche voi, presentatevi anche il primo aprile, continuate a restare al nostro ascolto, intanto perché oggi pomeriggio le dirette ripartono dalle 16 con... una puntata interessantissima di Slash Box, all'interno della quale troverà spazio il libro scritto, vi posso dire una cosa, tanto non ci sente in questo momento, scritto magnificamente per essere uno che è stato un calciatore, poi è stato un pilota di aerei, un onorevole deputato in due legislature e un capitano navigatore, un vero e proprio navigatore, parliamo proprio di traversate oceaniche e transcontinentali, ha scritto un libro bellissimo e molto sentito, molto importante, Gigi Martini, il terzino della Lazio del 74 dello scudetto con Maestrelli. Poi arriva il momento attesissimo del presidente alle 16:30 e dopo il presidente le teste di calcio ci porteranno nel dibattito biscardiano con una piccola sorpresa, oltre all'ampio parterre che cerca di rappresentare tutte le tifoserie possibili e immaginabili, ci saranno anche due amici che hanno vissuto un'esperienza molto singolare, unica, la prima di questo genere, ovvero hanno assistito a Italia-Germania a San Siro qualche giorno fa, alla partita di Nations League, ai noi vinta dai tedeschi, con l'audiodescrizione. Saranno in due Andrea e Alberto e ce lo verranno a raccontare, quindi non perdete per nessun motivo al mondo il nostro pomeriggio. A più tardi.
Slash Radio Web ha presentato UICOM.